Benvenuti a questo nuovo podcast. Mi presento, sono Leonardo Ezechiele Olivito, in arte l'Olivito, videomaker e motion designer freelance. Oggi abbiamo come ospite Gaia Zuccaro. Ho detto bene, Gaia? Sì, direi.
Benissimo, benissimo, devo dire uno dei pochi.
Uno dei pochi. Allora, intanto Gaia, premessa, tu da dove vieni?
Proprio come città, dici? Sì. Io da Roma, sono nata a Roma, insomma, sempre stata a Roma, mai spostata, mi piace.
Quindi Roma capitale a tutti gli effetti.
Sì, sì, sì.
E di cosa ti occupi?
Allora, io mi occupo di... sono una designer, sì. E con il tempo, diciamo, sono andata sempre più verticalmente sulla disciplina della UI design, quindi il disegno e la progettazione delle interfacce digitali.
Ok, quindi diciamo quella parte, quell'area che va a ottimizzare l'usabilità, c'entra qualcosa?
È un po' di tutto, usabilità, esperienza dell'utente, diciamo c'è un po' di tutto, anche carattere del brand con cui insomma stai entrando in relazione, no?
Ah, ok.
Quindi è un po' di tutto, quindi sì, però diciamo banalmente anche disegnare un'app lo fa un user interface designer, non da solo, con tante altre diciamo professionalità intorno che lo aiutano, ma uno insomma, diciamo se dovessimo descriverlo rapidamente, questo è il focus.
E il focus. Chi ci sta ascoltando come ti trova? Magari nel frattempo vuole curiosare?
Guarda, mi trova sui canali diciamo proprio prettamente legati al mondo creativo che sono Behance e Dryball. E poi mi può trovare su Instagram, sempre con Gaiaz, con 3Z.
Ok, chiocciolina,
allora, su Instagram sono chiocciola Gaiaz _ UX.
Perfetto.
E su Behance sono Gaia Zuccaro, su Dryball sono Gaia Zuccaro. E più o meno questi sono i canali, sì, i tre canali principali.
Allora, raccontami un po' il percorso, nel senso, te attualmente sei freelance, giusto?
Sì, sì.
Quindi da un punto di vista di percorso,
sì.
Puoi fare un riassunto dove hai studiato, come ti sei mossa, come sei arrivata oggi?
Ok, allora io diciamo che intanto avevo ben chiaro che volevo fare questo, devo dire che sono stata molto molto fortunata, quindi a 16 anni ho deciso che volevo fare la designer, la grafica. Quindi a 18, appena sono uscita dal liceo, mi sono iscritta in una scuola di formazione professionale romana che si chiama Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie, e una scuola che poi in seguito ho anche insegnato lì per tantissimi anni, e una scuola appunto che forma grafici fondamentalmente. Per 2 anni ho studiato lì, la mia idea iniziale era quella appunto di fare grafica editoriale.
Okay.
Quindi volevo fare riviste, impaginare libri, copertine.
Quindi design, immagino questi software.
Beh, all'epoca c'era Express, Quark Express, proprio, insomma, proprio ancora un altro mondo. Però quando sono uscita da lì, un mio docente, che era proprio diciamo, uno che si occupava di lettering, di tipografia, mi ha detto, ma tu sai fare siti web? Dico no, non li so fare, poi era nel 90... No, era nel 2000, diciamo che era ancora insomma una roba non proprio diffusissima.
Era il futuro avere il sito internet.
Esatto, quindi io non l'avevo studiato, non lo sapevo fare, però ho detto va bene, però provo a studiare. Quindi la cosa che mi sono messa subito a studiare era il software che mi permetteva di fare siti internet. All'epoca era Adobe Dreamweaver. GoLive, che era il predecessore di Dreamweaver. Quindi.
Che poi era Macromedia.
E poi ho fatto, esatto, prima era Macromedia Dreamweaver, ma in realtà io ho studiato con Adobe GoLive, era ancora prima.
Già era, ok.
Sì, poi Flash, insomma, ho iniziato a studiare, diciamo, sono partita dal software.
Sì.
Poi però ho scoperto che lì c'era la mia vocazione, perché come persona che si occupa di comunicazione, l'idea che tutto quello che progettavo intanto potesse essere misurato,
sì.
E che c'era una reale interazione, perché sai, quando fai un libro tu poi non sai nelle mani di chi va, come lo usa, non
puoi solo sapere quante copie vende.
Esatto, bravissimo, no? E soprattutto... Cioè, a volte può mancare quell'emozione che proprio hai nel usare, navigare un'interfaccia, no?
Quindi con l'interfaccia riesci a sapere se una cosa è fatta bene o se arrivi a quell'obiettivo.
Esatto, no? Puoi mappare tutto quanto, correggere il tiro. Infatti il processo della progettazione digitale, no? Si dice è molto iterativo, perché tu vai a tentativi, non è che appunto tu domani fai un poster e esce e quello rimarrà per tutta la vita, no? Nel senso potrei correggerlo, ma fondamentalmente se uscire in stampa quello è. La cosa bella invece dell'approccio del design digitale è che tu puoi continuamente migliorarlo ma non in maniera assoluta, ma in relazione alle esigenze di quel momento, di quel target, di quella funzione, quindi è una cosa che mi piace tantissimo.
Wow, quando dici migliorarlo, no? Mi piace molto il concetto che anche noi stessi che siamo dei freelance, un po' entriamo in questo mood digitale che è un continuo miglioramento. Quanto sono cambiate? Te mi parlavi di software che ormai Flash ce l'ho nel cuore anch'io, non esiste più, poi sono passato ad After Effects, però effettivamente per chi ci ascolta, quanto è importante il continuo miglioramento cambiamento anche in quello che noi stessi siamo.
Guarda, è ovviamente fondamentale, e poi secondo me è una cosa che dobbiamo imparare parlando proprio di strumenti, no? Spesso si ha un po' la reticenza di dire vabbè, ma non è lo strumento che fa la differenza, no? Mm. E invece io penso che a volte, cioè, lo strumento e come lo usi fa tanto la differenza. Adesso faccio un esempio che a me piace citare, no? Cioè, Valentino Rossi è un campione, ma certo, è un campione anche con quella moto, no?
Certo.
Ok? O Jimi Hendrix era un grande, ma anche per la chitarra che suonava, no? E quindi mi piace anche dire che noi professionisti dobbiamo imparare a studiare molto bene i tool, perché quelli ci permettono di concentrarci sul vero valore del nostro lavoro. Cioè, se noi scegliamo bene il tool e lo sappiamo maneggiare bene, non dobbiamo concentrarci su altro se non sul focus finale del nostro obiettivo, no? Quindi è una cosa e studiare tuoi strumenti che aiutano a migliorare la nostra produttività, secondo me è fondamentale. Cioè, io cerco di farlo sempre. Cioè, ci sto proprio il respiro.
Quindi è vero che uno deve studiare, però è anche vero che magari uno lo dà per scontato, invece è importante quell'equilibrio tra strumento e cosa ti permette di fare, no?
Esattamente.
Perché magari ora mi viene in mente quando si facevano le animazioni su Flash, torno sì, un po' lì perché mi è rimasto.
Io non so se tu usavi anche Director, Macromedia Director.
Sì, usavo Macromedia Director, ma mi ero fissato e innamorato con Macromedia Flash,
sì, sì,
che poi mi ha portato a Adobe
l'evoluzione,
After Effects,
certo,
l'evoluzione. Però ecco, in quel momento specifico sapere utilizzare quei software facevi la differenza.
Esattamente, sì. Per esempio adesso invece uso un altro software che a me piace tantissimo, si chiama Principle, non so, non vado troppo nel dettaglio, però serve a prototipare le micro animazioni che poi trovi nelle app o nel web. Allora, è bellissimo perché in realtà questo strumento non crea un output definitivo, cioè io non creo codice, ma creo lo strumento agli sviluppatori per capire quello che voglio comunicare. È uno strumento di bridge, di ponte,
sì,
tra
sì,
me
sì,
e lo
sì,
sviluppo, e a me piace tantissimo, cioè è una cosa che mi ha aiutato a colmare questo gap, perché non riuscivo a colmarlo.
Allora, premetto per chi ci ascolta, noi oggi siamo all'interno di Officina 31 e oggi sei stata invitata al Creative Morning Arezzo e quindi abbiamo questa possibilità di unire le forze e oggi fare il podcast. Andando un attimino più sul lato umano, mi sembra di capire anche dallo speech che hai avuto appunto nell'evento, che è vero che da una parte un freelance deve essere bravo e competente sia con gli strumenti ma anche con la capacità, ma mi sembra di capire che c'è una chiave di svolta quando uno riesce a capire che ha a che fare con persone, cioè le aziende alla fine sono persone.
Assolutamente, infatti quello che oggi cercavo di dimostrare è che quello che veramente ci deve caratterizzare è l'investimento umano, no? Quando io entro in contatto con nuove relazioni di aziende o anche di partner lavorativi, per me è fondamentale cercare di entrare in empatia per parlare la stessa lingua, cioè questa è la prima cosa, perché capisco che se non trovo quella linea lì, tutto il resto del mio lavoro viene buttato, cioè non viene neanche preso troppo in considerazione, no? Quindi quell'investimento umano per me è fondamentale. E infatti lo dico sempre, per essere freelance non devi essere solo bravo, puoi essere anche un mediocre, cioè io sono, diciamo, un talento medio, no? Non mi ritengo un genio, ma credo che in questo segmento qui le soft skill, che ti permettono appunto di relazionarti con contesti diversi, persone diverse, ed essere in grado sempre di diciamo imboccare la strada umana giusta, è fondamentale.
Perfetto, io spesso nella nostra zona, ora infatti la domanda sarà proprio un discorso geografico, qui in Toscana spesso sento nelle aziende in cui lavoro che magari le persone che sono bravissime però poi sono insopportabili da un punto di vista caratteriale vengono alla fine in qualche modo allontanate dal gruppo di lavoro. Quando tu parli di soft skill,
sì,
da un punto di vista più pratico, cosa intendi? Cosa noti, venendo poi da una realtà molto più importante da un punto di vista di numeri? Okay. Roma è la capitale, quindi immagino che...
Sì, sì, ci diciamo girano altri...
Cosa trovi? Che le tre cose, diciamo le tre, di soft skill che servono e che vedi che mancano, ecco.
Allora, intanto la prima secondo me è quella di avere una buona capacità d'ascolto, perché spesso le persone, diciamo appunto molto molto brave, e quando entrano in relazione con varie aziende o varie insomma realtà, hanno un po', no, quest'area di dire però io so come si fanno le cose, no? Cioè, okay, io io so fare questa cosa, non importa quello che pensate, ma vi dico io qual è la strada, no? E invece la capacità di ascolto, perché ogni azienda, ogni brand con cui entri in contatto ha un suo modo di comunicare, una sua visione, e bisogna avere la grande capacità di ascoltarli. Quindi la capacità d'ascolto per me è fondamentale. E la seconda è proprio quella umana di non creare muri. Sembra banale, però questa è la prima cosa che noto che piace tanto, che non creo muri tra me e le persone con cui entro in contatto. Cioè subito mi diventa abbastanza trasparente, cioè la trasparenza paga tantissimo.
Quello ti paga tantissimo.
Quello mi paga tantissimo, nel bene e nel male, io sono così, quindi cioè, se mi vuoi fregare mi freghi, perché vedi anche che sono molto, diciamo, io sono...
Forse l'idea di essere troppo disponibile.
Esatto, quello, esatto, no? potrebbe dare quell'idea lì, però invece ecco la terza è la capacità di essere comunque autorevoli senza essere autoritari, no? Quindi far capire, no, che comunque sia competenza, no? Sia disponibilità, ma ovviamente non deve essere, diciamo, come dire, non, cioè, sfruttare in senso negativo, no?
Okay. Okay, quindi... Ma secondo te, visto che so che fai anche tantissima formazione,
sì,
lo dicevi anche prima, mm-hmm, sei rimasta nella scuola in cui studiavi, poi anche a insegnare.
Sì.
E secondo te, al di là della parte tecnica che si impara, no?
Esattamente.
Meno male, ci vuole più o meno tempo. Queste soft skill, sì, ora le pronuncio anche male, però questi tre ingredienti di,
sì,
cui abbiamo parlato, secondo te c'è un modo per allenarli, c'è un modo per impararli se uno non li ha? Come si fa?
Guarda, questa è una bella domanda. Sai che è abbastanza complesso, ti dirò, perché una volta ho sentito una persona che fa recruitment che diceva: cercate soft skill, non hard skill, perché le persone si possono formare, ma le soft skill sono un po' più difficili da far, diciamo, nascere nelle persone che non le hanno. Quindi devo dire che è abbastanza complesso, questa è una, però si possono allenare. La prima cosa che si può fare per allenare questa tipologia di soft skill qui è quella di buttarsi nel mondo. Sembra una cosa banale, ma
prova ed errore,
ma soprattutto anche essere presente nelle community. Ah. Andare agli eventi, questo sembra stupido, però per esempio a me mi ha aiutato tantissimo. Vedo tanti miei colleghi che invece non escono dalla loro zona di comfort, non solo, diciamo, proprio tecnica e pratica, ma anche io conosco queste due persone, conosco questa realtà, questo è il mio mondo. Invece devo dire che ecco, la prima cosa per allenarlo è cercare un po', appunto, di farti violenza e uscire anche fuori dalla tua zona di comfort e provare a relazionarti con persone e realtà diverse. Cioè la relazione secondo me è fondamentale.
Quanto cambia, o meglio, quanto è importante secondo te il luogo, nel senso Roma rispetto a una piccola realtà come noi ora stiamo registrando ad Arezzo, che è una città molto piccola, è un paesino.
Guarda, il luogo in effetti fa tanto, ti devo dire la verità. Però per esempio anche Roma, che sembra una città immensa, che è molto più grande di Milano, ti dirò che gli eventi o le opportunità di fare questa roba qua scarseggiano rispetto a Milano, no? Che è una città molto più piccola, per cui non, cioè, il luogo fa la differenza, però per dire, ecco, un evento come questo a Roma sì c'è, ma potrebbero esserci molti di più, no? Quindi per dire, Arezzo è un posto piccolissimo, però c'è una qualità della community che sta qui che secondo me è pazzesca, quindi...
A chi ci ascolta, cercate Officina 31, mi raccomando, perché siamo
una bellissima realtà.
Stiamo provando a fare un po' di community. E allora Gaia, l'ultima cosa, siamo già quasi a 15 minuti, i nostri podcast sono un po', cercano di aprire un po', okay, la mente, di condividere, quindi se già sono all'ascolto vuol dire che stanno cercando contenuti.
Bene.
Allora, sulla tua esperienza soprattutto formativa.
Sì.
E oggi un ragazzo o ragazza che dice: ok, la mia passione è il design,
okay,
o fare fotografie, o fare web marketing, sì, qualsiasi cosa legata al mondo digitale, qual è secondo te, diciamo, due o tre di consigli, soprattutto da un punto di vista di forma mentale, no? Perché tu oggi parlavi dell'importanza del tempo.
Sì.
Quindi magari diamo qualche consiglio per far guadagnare tempo alle persone, non arrivare a prova d'errore. Che consiglio possiamo dare?
Allora, uno che devo dire anche qui, sembrerà banale, ma l'ho provato sulla mia pelle, cambia veramente le carte in tavola, è fare personal branding. Questo è fondamentale, perché ci sono tante persone di talento che non escono fuori, e non è facile scovarle, perché loro non si mostrano, non si palesano, no? Quindi anche se è contro la vostra natura, vi assicuro che io faccio tanta fatica, fare un po' di personal branding è fondamentale, che non vuol dire urlare ai quattro eventi, sono meraviglioso, ma vuol dire semplicemente ho fatto questa cosa, ti condivido il percorso con il quale ci sono arrivato, che può essere una storia Instagram, può essere un post Facebook, può essere un articolo su Medium, può essere una cosa su Behance, però dovete esserci. Io veramente ho tanti colleghi talentuosi che veramente molto più bravi di me, ma non si espongono, non investono sul loro personal branding. Ecco, investire quel tempo lì è oro. Anche, ecco, per esempio, venire a parlare qui è una roba che io sono stata super felice di fare all'Officina 31 con Creative Mornings, e è una cosa che comunque in qualche modo mi piace per la condivisione, ma so che anche mi ritorna come professionista. Quindi ho dovuto spendere del tempo per preparare questa cosa, ma è un tempo che mi ritorna intanto umanamente, perché ho conosciuto delle persone meravigliose, ma è un tempo che mi ritorna anche in termini di immagine. Quindi questo è il primo consiglio, che ripeto, non vuol dire uscire e mettere fuori un portfolio di 2000 pagine, ma semplicemente raccontare qual è la tua modalità e il tuo approccio al lavoro. Cioè, banalmente, anche una storia Instagram.
Sì.
Ok, questo è il primo. Poi, beh, come vi dicevo, il fatto di buttarsi e andare comunque agli eventi,
fare network.
Sì, ecco, fare network per me è molto importante, questo perché devo dire che io sono cresciuta come professionista nel momento in cui ho trovato professionisti con cui mi sono, diciamo, accompagnata, affiancata, che mi hanno fatto crescere. Okay. Per cui questo, ecco, freelance non come delle monadi o delle, appunto, delle zone isolate, ma come la possibilità di scegliersi con chi lavorare, e questo mi ha fatto crescere tantissimo. Cioè, sono cresciuta nel momento in cui ho trovato persone con cui crescere.
Perfetto, però ecco, il primo passo l'hai dato te, mi sembra di capire.
Sì, tu dici il primo passo.
Il primo passo per mostrarti.
Il primo passo per mostrarmi.
Contattare, non so, vuoi lavorare con una certa persona.
Guarda, sì, in questo caso sì, sono quasi sempre stata io, e in altri casi invece sono state la vita che mi ha portato a sfiorare delle persone in cui io, diciamo, ci siamo riconosciuti a vicenda, ci siamo talmente piaciuti che poi abbiamo iniziato a lavorare insieme. Questo, per esempio, ecco, la cosa bella del freelance è che entri in contatto con tante realtà e tanti professionisti che magari, per dire, ecco, magari conosci un copy che si occupa di una campagna e dici, ma come lavora bene, non ho mai lavorato bene così con qualcuno, cioè ci si guarda negli occhi e ci si capisce, ed è, insomma, da lì è reciproco, no?
È reciproco.
Non c'è un passo fatto prima.
È una questione anche un po' di energia, bisogna trovarsi.
Esattamente, okay. Sì, quello è fondamentale. Per me l'energia è proprio alla base di tutto.
Perfetto. Gaia, è stato veramente un piacere averti in questo podcast, spero che qualcuno che magari è all'ascolto possa trarne beneficio di questi consigli.
Assolutamente, poi ovviamente se mi avete cercato, se volete entrare in contatto e se posso dare umilmente un altro qualche feedback personale che vi interessa, lo faccio super volentieri.
Grazie Gaia.
Grazie a voi, grazie a te.
Se ti è piaciuto questo podcast, seguimi su Spotify, su YouTube o su Instagram. Ricordati, Lori Vito.